présente comme un atelier.
Pièce et main d'œuvre est un atelier di bricolage per la costruzione dello spirito critico a Grenoble. Parliamo di atelier di bricolage perché non partiamo da grandi teorie ma dai piccoli fatti, raccogliendo materiali dai giornali, dalle pubblicazioni, conferenze, internet e cerchiamo di metterli in connessione tra loro. Grenoble in Francia è presentata come un polo tecnologico, è una città che ha costruito la sua prosperità con i legami tra la ricerca, le università, l'industria, l'esercito. E noi facciamo questo per capire il nostro mondo. L'era in cui viviamo è quella del capitalismo tecnologico, dell'alta tecnologia. E dunque, se vogliamo capire questo mondo, le forze che lo reggono, dobbiamo per forza interessarci alla tecnologia, che in qualche modo è nostra. Influenza le nostre città, i nostri rapporti sociali, le nostre vite e i nostri corpi. Dunque, se si vuole fare politica oggi, bisogna interessarsene.
E donc évidemment, si on veut faire de la politique aujourd'hui, il faut d'abord s'intéresser alla tecnologia. Nous on dit qu'on fait de l'enquête critique.
Lavoriamo facendo un'inchiesta critica. Recuperiamo tutte le informazioni che servono, cerchiamo di individuare dei collegamenti tra queste. Viviamo in un mondo caotico, saturato di informazioni e ciascuna di queste rischia di perdersi. Abbiamo l'impressione di non capire più niente. Noi cerchiamo di ridare senso a questo mondo caotico, riordinando, recuperando informazioni e poi pubblichiamo sia su carta con le edizioni Le Chappé, sia su internet.
Possiamo risalire alla rivoluzione industriale, la quale implica già un cambiamento di mondo. È una cosa risaputa, ma non si insisterà mai abbastanza su questo fatto. La rivoluzione industriale trasforma tutto. Come dice Marx, il cambiamento di modo di produzione porta con sé, attraverso una cascata di conseguenze, un mutamento nei rapporti sociali. Una delle conseguenze della rivoluzione industriale è che tutto diventa industriale. Inoltre, gli imprenditori, nel quadro del regime di concorrenza, sono costretti a sviluppare innovazione tecnologica, introducendo così la scienza negli stessi modi di produzione. In pochi decenni, diciamo tra l'alba del capitalismo industriale 1812-1820 e la fine del XIX secolo, la combinazione tra scienza e capitale fa mutare la società nel suo complesso e il capitalismo nel suo complesso. Chiaramente in questa storia una tappa importante è rappresentata dalla Grande Guerra, la prima vera grande guerra industriale, di cui si ebbero certo anticipazione già nella guerra di secessione negli Stati Uniti, in cui ad esempio si oppone un nord industriale a un sud rurale, oppure nella guerra franco-prussiana. È però con la Grande Guerra che si assiste a un vero e proprio ribaltamento di mondo. In fin dei conti è quanto era stato annunciato dai futuristi, con la loro detestabile apologia della velocità, della guerra, della brutalità industriale e con la loro esecrazione del sentimento, della natura e così via. A partire dal momento in cui l'industria ha preso il controllo del mondo, la guerra è diventata industriale e la scienza costituisce la base, il motore dello sviluppo delle forze produttive. In questo quadro tutto diviene in qualche modo transitivo, vale a dire l'economia si prolunga nella guerra, la guerra diviene economica ed entrambe sono industriali, scientifiche, tecnologiche. Le scoperte scientifiche permettono ritrovati tecnologici grazie al capitale che finanzia la ricerca scientifica e che viene investito nella produzione e nelle procedure con cui si prosegue la guerra. Noi abbiamo riassunto questa situazione con una formula, dicendo che la tecnologia è la prosecuzione della politica con altri mezzi, ma al contempo è la prosecuzione della guerra con altri mezzi e ancora la prosecuzione dell'economia con altri mezzi.
Ma è anche la poursuite dell'economia con altri mezzi.
Tutto ciò vale rispetto al campo internazionale, nel rapporto tra gli Stati, nell'espansione dell'Occidente sul mondo intero, il quale risulterebbe inimmaginabile senza gli sviluppi tecnologici nell'ambito della navigazione, ad esempio, ma anche della finanza, degli armamenti, ma vale anche a livello nazionale, nel rapporto tra le classi. Ad esempio, se nel 1848 si poteva ancora assistere a un popolo in armi che con fucili da caccia o armi di fortuna teneva testa alle truppe dello Stato e riusciva eventualmente a rovesciare il potere, successivamente tutto ciò non sarà più possibile. Questa sproporzione di potere tecnologico permette allo Stato di gestire in maniera sempre più efficace la popolazione e i conflitti interni.
All'interno del mondo tecnologico c'è un momento in cui avviene un cambio di natura, un salto. È il momento delle tecnologie convergenti, le NBC, nanotecnologia, biotecnologia, informatica e quelle che sono le scienze della cognizione, le neurotecnologie. Non è una nuova tecnologia, ma un nuovo modo di vedere la tecnologia su una scala molto piccola, nano appunto, a livello atomico quindi. Questo porta in sé la possibilità di riunire discipline scientifiche che prima erano separate. Mi spiego. Un atomo di carbonio è lo stesso che si trova all'interno del nostro organismo oppure in un oggetto inerte. Lavorando in scala atomica possiamo intervenire legando la materia viva, quindi, a quella inerte. È un grande salto dal quale discendono tutta una serie di conseguenze scientifiche che rivoluzionano di colpo la visione che abbiamo dell'umano, del mondo. Una visione che abbiamo riassunto in una formula un po' lapidaria che è l'incarcerazione dell'uomo macchina nel mondo macchina.
L'incarcération de l'homme-machine dans le monde machine.
Legare la materia viva a quella inerte riguarda la trasformazione dell'interno del corpo umano, ad esempio gli impianti neuroelettronici. A Grenoble esiste una clinica sperimentale che ha studiato dei nuovi impianti elettronici da impiantare appunto nel cervello di alcuni malati. Questi permettono di modificarne il comportamento o l'umore. Chi ad esempio ha problemi alimentari, anoressico, bulimico oppure chi soffre di depressione, l'inserimento di un artefatto tecnologico nel cervello permette di modificarne i comportamenti. Oppure, al contrario, esistono artefatti tecnologici, in questo caso parliamo di persone paralizzate, che permettono di comandare con il pensiero un'artomacchina. Sono dunque dei legami a doppio senso. La macchina può modificare l'uomo, ma anche l'uomo può comandare la macchina. Si parla dunque della creazione di un uomo nuovo, quello che alcuni chiamano il postumano, il transumano, noi lo chiamiamo l'uomo implementato, che può impiantarsi nuove funzioni, delle migliorie, poter vedere di notte, avere una buona oratoria, poter aumentare la propria memoria come nei PC. Tutto questo è già studiato e sperimentato nei laboratori. E non è più un riparare un uomo malato, mettere la gamba di legno a chi l'ha persa, ma è un salto, una nuova forma di capacità umane, cyborg. L'unione tra la cibernetica, la macchina e l'organismo. Allo stesso tempo, grazie a questa convergenza di tecnologie, si può lavorare su organismi viventi, nel senso biologico del termine. È la biologia sintetica. Si fabbricano DNA di organismi viventi attraverso i computer, il che vuol dire che si creano organismi vivi, che però sono artificiali, è un ossimoro. I laboratori che lavorano a questo studiano ad esempio dei microorganismi come i lieviti, i batteri, e l'idea è di dare a questi microorganismi un DNA artificiale che dà loro delle funzioni ben precise, sfruttabili a livello industriale. Quindi ad esempio batteri che sono capaci di fabbricare biocarburanti o nuovi materiali che si ottengono trasformando i vegetali. Anche qui abbiamo un salto, si fabbrica vita in laboratorio. Per ora è solo a livello di microorganismi, ma si sa come funziona in biologia, si inizia dal fondo della scala per poi risalire i gradini. Microorganismi, vegetali, animali e poi umani. Dei ricercatori americani adesso stanno studiando dei pezzetti di DNA umano, fabbricandone delle parti in un modo artificiale per darci nuove funzioni. Di nuovo qui è l'impianto di protesi artificiale oppure la modificazione del genoma. È la stessa idea di uomo implementato, quello che noi chiamiamo uomo-macchina, che prende il via dalla sua evoluzione ma la accelera artificialmente dandole una direzione, una sorta di evoluzione controllata, per portarci, e si parla di una speranza alla loro, per portarci ad essere più performanti, più competitivi. Sullo sfondo c'è l'idea di un'economia competitiva del tutti contro tutti. Esistono dei rapporti ufficiali americani che dicono che all'interno dell'economia del tutti contro tutti, il rifiuto da parte degli umani di un'implementazione li porterà ad essere fuori competizione, fuori dal sistema.
On peut aussi citer
Un altro esempio è l'informatizzazione del mondo. Tutti i nostri oggetti hanno un numero identificativo, sono connessi tra loro, sono intelligenti, nel senso che sono comunicanti. Tutti sono chippati con un numero di radiofrequenza, dei chip, che contengono tutti i dati e che possono comunicare a distanza. L'idea è quella di sopprimere l'umano nelle attività più quotidiane, di far funzionare gli oggetti da soli. Se questi oggetti possono comunicare tra loro, potranno gestire il loro ambiente da soli. È una cosa che procede lentamente, non si tratta solamente di accendere la luce a distanza solo quando serve o mettere la musica che ti piace quando ti svegli, ma anche la sorveglianza di persone a distanza. Ad esempio, le persone anziane.
La surveillance e le soins de personnes isolées, par exemple les personnes âgées.
A Grenoble esistono dei prototipi di appartamenti intelligenti dove la persona anziana vive da sola, contornata di sensori, c'è anche un gilet di sensori, che a distanza permette di sapere in che stato è. Se ci sono delle anomalie si può intervenire. Non c'è più bisogno di andare a visitare una persona, questo è sostituito dagli oggetti. È robotica, l'intelligenza artificiale, le cui capacità sono moltiplicate dalla convergenza delle tecnologie. Questa è NBC. È un nuovo mondo, un nuovo umano ad essere creato nei laboratori. Per questo si può anche parlare di una rottura antropologica, una rottura nella modalità in cui l'essere umano, non in generale certo, parliamo dei ricercatori, di come loro percepiscono il posto dell'uomo nel mondo e le relazioni con gli altri esseri umani. L'idea di fondo è che l'uomo è imperfetto, instabile, fragile, va macchinizzato. Gli vanno aggiunte delle protesi all'interno o all'esterno del corpo per migliorarlo, ottimizzarlo, per farci funzionare secondo il modello della fabbrica perfetta.
L'idée étant de nous faire fonctionner comme peut-être comme un modèle selon le modèle de l'usine parfaite.
Bon, le contrôle.
Il termine controllo contiene il termine roll, rotolo, il rotolo di carta o di pergamena sul quale si scrive. Di fatto il controllo ha strettamente a che fare con la scrittura. Comincia in Mesopotamia con l'invenzione della scrittura, quando sulle tavolette di argilla si facevano degli inventari di pecore, di schiavi o di quant'altro. Siamo pertanto nell'ambito dell'inventario, dell'archivio, della schedatura. Controllare significa verificare. Questa è la funzione originaria della scrittura. Intorno al XIV secolo cominciano a costituirsi in Francia gli eserciti permanenti, composti da individui assoldati per questa funzione e rispetto ai quali emerge la necessità di verificare lo stato per le paghe. Di qui la pratica di fare l'appello la sera, ciò che gli inglesi chiamano roll call. C'è quindi il roll, propriamente il rotolo, e il contre-roll, che indica propriamente l'appello dei soldati la sera, per verificare che tutti siano rientrati al castello o alla caserma. Ma ciò viene applicato anche ai prigionieri. L'appello, il roll call, in prigione svolge la funzione di verificare che non manchi nessuno. È questo il controllo. Da un lato il roll, cioè la lista, il registro di tutte le cose, di tutti gli individui, di tutti gli animali che hai in magazzino, secondo un determinato ordine, alfabetico o di matricola. Dall'altro lato, delle entità, uomini, animali, oggetti, che corrispondono a tale lista. È l'origine della schedatura, dello schedario, del fichier, termine con cui in Francia si designano significativamente anche i file e gli archivi informatici. Un passo decisivo in un processo di perfezionamento plurisecolare del controllo è stato compiuto in Francia durante l'occupazione nazista, quando un ben intenzionato tecnocrate militare ha voluto ricostituire l'esercito francese. A questo scopo era necessario avere la lista dei giovani in età di leva. È così che in Francia è stata introdotta la carta d'identità obbligatoria con il NIR, il numero di iscrizione al repertorio. Ognuno si ritrova così ad avere una matricola, un numero. Ancora oggi funziona così, con la matricola che designa tutti gli iscritti alla Sécurité sociale, il codice fiscale in Italia. Quella carta che tutti hanno e che permette di beneficiare dell'assistenza statale, ospedaliera, pensionistica, eccetera, porta con sé un numero e a ogni individuo corrisponde un numero. Chiaramente il processo di informatizzazione rende assai più performativo il processo di schedatura, connettendolo ad altre reti di schedatura, commerciali, amministrative, poliziesche. Pare che in Francia un individuo qualunque appaia mediamente in 600 differenti schedature. L'interconnessione tra questi differenti schedari permette ovviamente di descrivere un individuo, di tracciarne il profilo in maniera estremamente precisa, estremamente completa. Ci si trova nudi di fronte allo sguardo del potere, mentre lui, il potere, risulta da parte sua opaco.
Tu es nu dans le regard du pouvoir et le pouvoir, lui, il est opaque dans ton regard.
Ora, tutto ciò è ben presente, si sviluppa costantemente, ma al controllo si è sovrapposto qualcos'altro, vale a dire la sorveglianza. Ci si ricorderà di Michel Foucault che ha riesumato una nozione di Hobbes, quella di panopticon, la prigione ideale in qualche modo che permetteva al guardiano, situato al centro del dispositivo, di vedere contemporaneamente tutti i prigionieri. Questo costituiva un modello del potere. Idealmente si poteva immaginare uno Stato in grado di vedere tutti i soggetti, senza essere visto e senza che i soggetti potessero vedersi tra di loro. Anche qui la tecnologia ha fornito elementi di avanzamento, con la videosorveglianza, i microchip e così via, i quali hanno implicato l'istituzione di una vera e propria società di sorveglianza, in cui l'ideale del potere è appunto di vedere tutto, di percepire tutto, di sapere tutto. C'è un termine italiano che indica bene tutto ciò, la sentinella, che designa propriamente colui che sente. Potendo vedere, sentire, ascoltare tutto, il potere ottiene un vantaggio enorme dal punto di vista dei rapporti di forza, i rapporti di forza tra lo Stato e le grandi corporazioni che collaborano con lo Stato rispetto all'individuo. Infine, a partire dagli anni 60, con lo sviluppo dell'informatica di massa, assistiamo a un ulteriore risvolto del dispositivo di potere, vale a dire la costrizione. Da parte nostra tendiamo a distinguere una costrizione di massa, una costrizione sociale e una costrizione sul piano individuale. La prima si esercita attraverso, ad esempio, il concetto dell'IBM di Smart Planet, il pianeta intelligente, vale a dire il chippaggio universale. Possiamo pensare ai microchip RFI, Radio Frequency Identification, che troviamo negli oggetti che acquistiamo, nei documenti personali, nella carta di credito, ma che vengono applicati anche agli animali, non solo a quelli domestici o di allevamento, ma in alcuni casi anche agli animali selvaggi. Microchip vengono applicati addirittura ai paesaggi, alla natura, ad esempio con la funzione di monitorare le acque di un fiume per prevenirne l'esondazione, oppure con l'applicazione agli alberi per prevenire la diffusione di incendi. Questo chippaggio universale costituisce chiaramente una sorta di flicage universale, una sorta di polizia universale che, tramite sistemi di trattamento di dati adeguati, permettono di gestire il mondo e la società intera. D'altra parte, a livello individuale, si tratta principalmente delle neurotecnologie. Magari avete sentito parlare di un tipo di nome José Delgado, uno scienziato spagnolo, emigrato poi negli Stati Uniti, che aveva proposto il concetto di società psicocivilizzata. Sosteneva che le società di massa risultano di per sé stesse ingestibili e che pertanto bisogna imporre dell'ordine, bisogna cioè che lo Stato possa controllare i differenti cittadini. Conseguentemente aveva immaginato negli anni 60 di impiantare degli elettrodi per, in un certo modo, teleguidare le persone. Ha fatto diversi esperimenti in questa direzione ed è andato assai lontano. Per esempio è particolarmente noto per aver installato degli elettrodi su dei tori in modo tale da poterli fermare nel momento della carica. Volendo, si tratta di esperimenti un po' grossolani, con elettrodi molto grossi, ma anche su questo piano le nanotecnologie hanno fatto miracoli, permettendo la miniaturizzazione degli elettrodi. E attualmente a Grenoble abbiamo un laboratorio in cui si lavora alla messa a punto di nanodispositivi installabili nel cervello, con un intento lodevole all'inizio, che sarebbe quello di calmare, ad esempio, il tremore dei malati di Parkinson, lottare contro le turbe ossessive compulsive, contro le dipendenze. Ad esempio il tabacco, fumi troppo, tac, ti impiantiamo un elettrodo per farti smettere. Si può lavorare sugli umori, ad esempio in relazione alla depressione, invece di lasciare gli impiegati disperati suicidarsi e saltare fuori dalla finestra del loro ufficio. Beh, si potrebbero fornire molti esempi su questo piano di ricerca. Ovviamente si sono resi subito conto delle potenzialità di questa ricerca, Durante una conferenza da parte di un luminare in questo settore di ricerca, qualcuno ha posto la domanda: ciò significa che potremmo fare camminare o meno una persona? E sì, risponde. D'altra parte, ci sono già tanti mezzi con cui li facciamo muovere o star fermi, la segnaletica, la pubblicità e così via. Tuttavia, in questo modo potremmo farlo meglio. Ora, se si considera la composizione tra questa forma di micropilotaggio degli individui e il macropilotaggio sociale, cioè del mondo, lo smart planet, si comprende bene come si profili un mondo in cui diminuisce sempre di più il margine della libertà, del libero arbitrio, sino alla loro completa soppressione. È questo scenario ciò che noi definiamo società della costrizione, che si sovrappone alla società di sorveglianza e a quella di controllo.
La société de contrainte, qui elle-même se superpose à la société de surveillance et à la société de contrôle.
Pour dire deux mots sur l'internet des objets, en fait, c'est l'architecture.
L'internet degli oggetti è l'architettura che permette il funzionamento del pianeta intelligente, lo smart planet. Dal momento in cui ogni oggetto viene dotato di un chip, ha la possibilità di comunicare, raccoglie dei dati che poi andrebbero trasmessi, e questo è l'oggetto di questa rete. L'idea è quella di dare a tutti gli oggetti, come ora abbiamo noi, una sorta di indirizzo mail personale che permetterà di seguirli, e quindi una struttura che permetta di tracciare ed identificare ogni oggetto a partire dalla sua fabbricazione. Ad esempio, esiste il frigo intelligente. Tutti gli alimenti sono chippati. Ogni volta che viene tolto uno dal frigo, lo scanner ne identifica l'uscita. Quando non ce n'è più, fa la spesa da solo ordinando su internet ciò che manca. Va immaginata una catena di oggetti, quindi, che comunicano e alla fine della catena si connettono ad internet. Dunque sappiamo in ogni momento dove si trova quel paio di scarpe fabbricato in un tal posto, acquistato nel tal negozio dalla tal persona, dove l'ha portato e dove tuttora si trova. È la struttura tecnica che permette e giustifica la costrizione delle masse.
C'est l'infrastructure technique qui assure en effet la contrainte de masse dont on parlait tout à l'heure.
I promotori del postumano, dell'uomo implementato, dicono in modo molto cinico: non sarete obbligati ad impiantarvi tutti questi oggetti elettronici, siete liberi di scegliere. Certo, chi non lo farà formerà una sorta di subumanità, saranno le scimmie del futuro. Possiamo sempre scegliere di rimanere nella tappa precedente dell'evoluzione, certo, ma si dovrà accettare di non essere umani per intero, dei postumani per intero. Una subumanità che velocemente sarà superflua, anche perché non sarà utile. Il movimento che vediamo fare è la sostituzione degli esseri umani con le macchine, che hanno dei vantaggi non da poco: non scioperano, non si ammalano, non chiedono aumenti. E quindi ci sarà una parte di umanità che non sarà utile nemmeno come manodopera dequalificata. Inoltre sarà troppo numerosa, non consumerà, cioè non avrà una solvibilità sul mercato, ed in più peserà sull'ecosistema del pianeta, perché consumerà sì delle risorse, verrà, respirerà, consumerà appunto. Avremo dunque un problema con una parte di umanità che sarà considerata superflua e anche obsoleta. Quello che vediamo disegnare è il progetto di una sorta di umanità superiore tramite l'uso di tecnologie che, è evidente, non saranno accessibili a tutti, sarà riservata ad un'elite. Il progresso tecnologico allarga le distanze tra chi vi ha accesso e chi non vi ha accesso, si allarga il fossato, che già era largo, tra le persone che avranno accesso a queste protesi, a questi implementi, e chi rimarrà alle vecchie soluzioni.
In Francia
è evidente che i partiti ecologisti sono quelli che meglio hanno capito la portata delle nuove tecnologie per quello che riguarda la gestione ottimale delle popolazioni. Il ragionamento che fanno è questo: bisogna superare in questo mondo la penuria di risorse, ottimizzare le risorse e il loro consumo, l'energia, le materie prime, l'acqua. E per far questo abbiamo bisogno di queste nuove tecnologie, per poter sapere precisamente chi consuma cosa e ottimizzarne i consumi. consumi. Così ad esempio il contatore elettronico, c'è un contatore che avrà un chip che ci vendono come un processo ecologico, perché permetterà di seguire il nostro consumo minuto per minuto e meglio ripartire la potenza elettronica all'interno della rete. Sono tecnologie in realtà queste che permettono una sorta di polizia universale. Sanno esattamente in quale minuto vi fate la doccia, se c'è qualche ospite che mangia con voi, le abitudini, quelle che sono i momenti in cui esci dalle abitudini, e sono vendute sotto l'insegna verde dell'ecologia. È pieno di applicazioni tecnologiche che i Verdi portano avanti con la giustificazione di portarci a modificare i nostri comportamenti, i nostri consumi, in un senso ecologico. In più dicono che creerà posti di lavoro, una ripresa economica, lo chiamano il Green New Deal. Propongono questo dunque come un modello economico del futuro.
Je suis incapable de parler de lutte anti-technologie. Je ne vois pas ce que...
Mi sembra un po' difficile parlare oggi di lotte antitecnologiche. Abbiamo assistito negli anni 70 alle lotte antinucleari, che spesso erano anche lotte antitecnologiche, talvolta in maniera confusa, certo, ma lo spirito di base di quelle lotte era in opposizione a una società tecnologica e autoritaria, poiché l'esistenza del nucleare è strettamente connessa alla forza militare poliziesca in grado di proteggere il nucleare stesso. La questione nucleare non può inoltre essere affrontata in un'assemblea generale o con dei consigli dei lavoratori. Si tratta di una tecnologia estremamente complessa, estremamente pericolosa, il che implica l'esistenza di un corpo di ingegneri altamente specializzati che se ne occupano e impianti estremamente protetti dalle forze armate. Quindi il senso della lotta antinucleare non può essere ridotto al timore di contaminazioni nucleari in caso di incidente. Alla base essa comporta una prospettiva di critica alla società tecnologica e autoritaria, e ha ragione. Difatti ora il problema principale del nucleare, in Francia ma non solo, riguarda la sua gestione, la gestione delle scorie ad esempio. Quindi si può dire che per una specie di eternità è necessario sopravvivere con tutto ciò. In seguito c'è stato il movimento di contestazione contro la diffusione degli OGM, degli organismi geneticamente modificati, in cui la posta in gioco era decisamente più chiara, nella misura in cui là si trattava di confiscare il vivente, cioè di confiscare le sementi dei contadini per sostituirli delle sementi prodotte in fabbrica che i contadini poi sarebbero stati obbligati a comprare. Anche in questo caso, benché nella percezione pubblica possa essere apparsa come una lotta in ragione degli eventuali rischi per la salute, in verità si trattava di una lotta per l'autonomia contadina nelle campagne rispetto alle multinazionali. Dopo questi episodi, a mio avviso è difficile individuare altri movimenti importanti contro le tecnologie. A Grenoble c'è ad esempio un movimento contro le nanotecnologie, ma non credo che si possa propriamente parlare di lotta. C'è una miriade di individui, di piccoli gruppi, molto attivi intellettualmente, che producono documenti, che portano avanti piccole campagne, situazioni di lotta a livello locale. Ad esempio in Francia c'è una situazione locale di resistenza contro l'obbligo di cippaggio delle pecore. Lotte importanti, benché limitate. Ma non credo proprio si possa parlare di un movimento antitecnologico.